diciamo, con la domanda impegnativa. Dio è felice? Grazie, ma non leggo la firma. Se Dio è felice, e chi lo sa? Però c'è un vecchio, un antico sistema per avvicinarsi a capire, ed è quello orientale, quello del Vedanta, che adesso non ricordo proprio il termine sanscrito, il guna, senza guna, ossia il Dio è inutile pensarlo, è inutile rappresentarselo, è inutile proiettarlo, però ci si può arrivare mediante il metodo negativo. E allora c'è una serie di negazioni. Egli non può essere questo, perché questo lo limiterebbe. Non è questo, non è né lo spazio, né il tempo, né le cose, né la felicità umana, in modo che, annientando tutti i limiti che noi gli poniamo, finalmente, negando di negazione in negazione, si possa avere un'idea di qualcosa che è, guarda, guarda, non ha. Tu vuoi dire Dio è ha, ma per arrivarci bisogna che tu faccia uguale non ha, ossia annientare quello con cui tu lo pensi. E in questo, in questa ingenuità di cercare Dio mediante, diciamolo pure, mediante dialettica, e ci caddero il famoso Anselmo di Canterbury con la dimostrazione dell'esistenza di Dio, e quella è una grossa buona fede, compatibile, però noi non dovremmo credere in questo, perché la nostra via è questa. Qualsiasi pensiero di Dio è una nostra proiezione, quindi siamo sempre noi. Però se noi cerchiamo da dove viene questo rappresentare, allora siamo sulla buona strada. E se cerchiamo, se noi ci rappresentiamo qualcosa col pensiero, è sempre un limite. Il pensiero, il massimo che può pensare il pensiero è il nulla da cui lui procede, ma questo stesso nulla è posto da lui. E infatti quando lo pose Hegel, disse essere, non essere, è nulla ed è il tutto, perché come nulla tutto, a nulla comincia a esserci il tutto, ma è sempre un'operazione di pensiero. Quindi con Hegel vanno, le cose vanno un po' meglio che con Anselmo. Invece con la via folgorante, con la via del pensiero gente, e noi scopriamo che nel pensiero vivo comincia a esserci l'io. E qualcuno ci ha avvertito, trovate l'io e troverete Dio. Beh, se uno, anche in mezzo alle tragedie, oppure condannato a morte, riesce a trovare l'io, si fa una risata di tutto. Dico per dire, non può temere più nulla perché è felice. Perché la felicità può capire che cosa è Dio, ma ancora non c'è Dio lì. Però noi sappiamo che se quel racconto degli Atti degli Apostoli, della Pentecoste, quando cominciò a levarsi un vento, poi i dodici furono investiti ciascuno da una fiamma, e da quel momento ciascuno era, quelli che stavano intorno dissero, sono così entusiasti, sono così beati che devono aver bevuto. Allora ricordiamo il beato Cottorengo, che quando sentiva l'estasi, quella che lui sapeva mantenere nel cuore continua, era come se avesse bevuto. E allora lo diceva scherzando, ma a me piace fare un goccetto, invece non beveva. E perché si sentiva in uno stato di ebbrezza e non temeva nulla, perché si addensavano su quella sua iniziativa del Cottolengo, che noi dovremmo, non abbiamo l'idea delle difficoltà terribili che affrontò. Anche lì ci fu la cura dei lebbrosi. E lui era sempre calmo, felice, perché aveva la felicità di Dio nel cuore. E la giustificava dicendo che a lui gli piaceva il goccetto. E quando scopriva qualcuno che anche lui sentiva questa felicità del divino, diceva, anche a lui gli piace il goccetto. E ricordiamo Ramakrishna, per esempio, che quando si trovò dinanzi un povero padre che aveva perduto il figlio ed era disperato, allora gli dissero vai da Ramakrishna e lui ti conforta. E Ramakrishna l'abbracciò e poi disse sì, tranquillo, perché lui è vivo. Poi a un certo punto sentì la disperazione di quest'uomo, ebbe un'esperienza che lui non conosceva. Sentì veramente come soffriva quest'uomo e fu talmente colpito, non dico terrorizzato, che ebbe uno scatto e di colpo cominciò a cantare un inno al divino, chiamandolo tutta gioia, e facendo così evocava quella forza. E quel babbo ebbe quella forza e dopo un po' sorrise, lo abbracciò e gli passò l'angoscia. Quindi qualcosa che somiglia una piccola pentecostina. Comunque siamo su quella linea lì. E qualcuno di noi può averlo anche provato in certi momenti di grande difficoltà e anche di tragedia, di aver evocato una forza e poi sentirsi invasi da una grande calma beatifica. La Pentecoste è vera. Se è vera la Pentecoste, possiamo dire che Dio è felice? Non possiamo dirlo, perché è come dire nell'oceano c'è un po' d'acqua. Carissimi, allora passiamo Il phantom è senz'altro io credo si debba dire phantom, che è il participio auristo passivo di faino, cioè ciò che appare ed è. Il phantom è senz'altro la chiave di volta del segreto della resurrezione della carne. Se ne può un po' parlare? Certo, è un po' un'audacia parlarne, perché dopo quello che è stato detto dal dottore nel ciclo da Gesù al Cristo, credo che non ci sia da aggiungere nulla. Tuttavia, forse qualcuno non ha letto, e il phantom è il corpo immortale, e quindi quello che realmente sarà il corpo fisico quando l'uomo raggiunge il settimo grado, e quello della beatitudine divina. Quindi adesso viene concio il ricordo a proposito di Dio felice, che citai l'altra volta, che nella prima edizione di Scienza Occulta il dottore parla di questi stati di coscienza che l'uomo conquista, per ora è al secondo, al terzo stato di coscienza. Arriverà a quello della coscienza immaginativa, poi a quello della coscienza ispirata, poi a quello della coscienza intuitiva, che risponde alla, è la conquista ultima dell'uomo, naturalmente senza pregiudizio per quello che dovrà essere dopo. E lui la chiama, lo chiama lo stato di beatitudine divina. Nella seconda edizione lui tolse beatitudine divina e parla di uno stato di coscienza che è la sintesi di tutti i precedenti, probabilmente perché questa beatitudine divina è stata presa per una forma del sentimento di gioia che l'uomo ha quando sente umanamente felice, ma questa felicità umana è molto animale, quindi lui si accorse che era un equivoco il credere che quella fosse la beatitudine divina, e allora tolse questo nome. Questo per dire che quando noi abbiamo un'espressione come questa, beatitudine divina, è qualcosa per cui non abbiamo veramente pensiero. Tuttavia il pensiero può essere una via verso questa, ma allora non è il pensiero che indaga, ma è la forza stessa del pensiero che indaga e che cessa di indagare per afferrare se stesso lì dov'è un potere di vita, una scaturigine che continuamente è presupposta e continuamente è ignorata. E questa scaturigine che è la fonte della forza dell'uomo, per cui chi avesse l'esperienza del pensare lì dove scaturisce dovrebbe dire allora l'essere e il pensare, allora capirebbe che non esiste un essere che non sia pensiero, e questo credo che non sia difficile, perché non c'è essere che io possa concepire facendo sintesi di visioni, di rappresentazioni, che non sia la vita più potente del pensiero, che riesce afferrare, a sentire la sintesi, il succo, ma si svolge tutto entro il soggetto questo. è ingenuo pensare in una natura che sta fuori, tutta potente, tutta forte, che si impone a me e chiede scienziati che indaghino le leggi. E questo è veramente qualcosa che chiede disperatamente di essere superato, perché quelle leggi esistono, ma sono le leggi dell'apparire che ottunde qualsiasi forma di superamento dell'umano animale. Quindi ci siamo chiusi entro questo sistema di leggi della natura, che sono incontrovertibili, sono precise, però lì abbiamo veramente imprigionato il pensiero, gli abbiamo tolto la possibilità di afferrare se stesso, di tornare alla fonte di sé e di percepire dove veramente nasce l'essere, perché non c'è essere, non c'è processo della realtà che non sia processo di pensiero. Quando io riesco a percepire il farsi di un fenomeno, la dinamica di un fenomeno, questo si svolge in me, non sta lì. Lì c'è il simbolo di qualcosa che non avrebbe nessun senso se in me non si svolgesse col massimo della potenza che io posso afferrare. Posso anche non afferrarle e ridurre tutto a fenomenismo fisico. Sì, è vero, è tutto così, soltanto che mi sfugge la vita, mi sfugge la verità. Quindi resurrezione della carne e il corpo immortale, ed è anche questo noi dobbiamo dire in relazione con la Pentecoste, perché quella folgore che attraversa il Golgota è la folgore che lascia il residuo adamantino del corpo fisico, quindi quello che c'è di assolutamente originario nel corpo fisico finalmente ritorna come possibilità umana. Il corpo fisico del Cristo viene inghiottito dalla terra, mentre nasce il phantom, e questo phantom è la meta di tutto il lavoro. Minimamente noi operiamo fin d'ora a questo. Il pensiero che pensa è che ritrovi il logos, che trovi il suo logos, il sentire che trovi il suo logos, il volere è nient'altro che una continua, ci possiamo servire di un paragone un pochino melenso, è come un salvadanaio in cui accumuliamo la ricchezza, togliamolo di mezzo, tanto per dare un'idea, ma effettivamente quando noi ci cibiamo dei cibi della terra e noi compiamo un'operazione di trasmutazione della materia possente, non siamo noi che la compiamo. Se la dovessimo fare noi ci viverebbe l'ulcera, ci verrebbero i tumori, eccetera, è proprio perché ci occupiamo noi che ci vengono le malattie. Se noi non ce ne occupiamo affatto, allora le forze divine lavorano in noi e trasmutano bene la materia dei cibi. E questa trasmutazione della materia passa attraverso il caos, prima o poi c'è una ripresa dallo stato caotico, e quindi questo estratto del cibo, della nutrizione, viene portato attraverso l'eterico, l'astrale, arriva fino all'io, deve arrivare fino all'io, le forze dell'io sono interessate all'organismo umano, non avremmo la fronte con i lobi frontali se non avessimo l'io, e tutta la struttura nostra è, denuncia continuamente l'azione dell'io che supera la parte animale. Ora, da questo processo, ecco la scienza dello spirito, noi possiamo percepire una sintesi dell'elemento minerale il più puro, questo avviene nella testa, dell'elemento minerale l'estratto più puro di ciò che è minerale nell'alimentazione, con l'estratto puro di ciò che è minerale nella percezione, avviene una sintesi che è l'inizio della struttura del corpo di gloria, ossia del phantom. Ma questo un giorno uno di noi lo potrà constatare da sé, che non era possibile prima del Cristo, perché l'elemento minerale veniva perduto, non solo era un elemento di pesantezza che veniva sentito e anche temuto dagli asceti. Comunque nell'epoca dell'autocoscienza questo processo comincia, e comincia per tutti, perché questo lavoro avviene in tutti. Però c'è un però tragico, e proprio in questi giorni possiamo capirlo bene. Il rapporto che c'è tra il cibo terrestre e l'io, perché in quel processo deve operare anche l'io, e immaginiamo che qualcuno mangi animalescamente e che quindi l'operazione dell'io verso l'elemento minerale non sia completa. O immaginiamo qualcuno che abbia le percezioni fisiche del mondo fisico quotidiano in maniera che lo spirito sia sempre messo da parte, rifiutato, e quella mineralità è una mineralità che non viene, non va a costruire il corpo di gloria, ma segue un'altra via e rimane. Quando un cibo, l'estratto puro di un cibo, non arriva all'io, adesso qui si potrebbero dire molte cose, ma dobbiamo seguire un filo, perché per esempio la gotta viene proprio dal fatto che un certo elemento non viene afferrato dall'io, ma quella è una malattia. Qui stiamo parlando proprio del fatto del rapporto dell'io con il cibo, col piacere del cibo, con l'azione sul cibo, quello che noi siamo in rapporto al cibo, perché possiamo essere anche dei gran buon gustai ed essere terribilmente padroni del cibo che mangiamo. E allora avviene che l'io non interviene in questo processo, interviene solo la parte animale, sia il corpo astrale, e questo trattiene l'uomo nella sfera animale, pur rimanendo uomo, la parte animale prevale in lui. E noi sappiamo che nella prossima epoca, dopo la quinta epoca, ci sarà il mondo fisico, sparirà, rimarrà come quarto regno della natura il regno vegetale trasformato. Come secondo regno della natura ci sarà il mondo animale trasformato. Come terzo regno della natura il mondo umano rimasto alquanto nella sfera animale. Il quarto regno sarà degli uomini che avranno seguito la via dell'Io. E dire via dell'Io significa dire la via del Cristo. Perché la via è stata tracciata e quindi qui il nostro amico Manlio, che ci fa sempre delle domande interessantissime, ha tirato fuori il problema. E noi dobbiamo ricordare che questo dono del Phantom, al quale allude anche San Paolo nelle lettere, è un dono che noi ci dobbiamo conquistare. Se dovesse esserci dato gratuitamente sarebbe un assurdo. Gratuitamente lo spirito non esiste. Uno spirito che ci venisse dato senza che noi l'abbiamo conquistato non può essere lo spirito. Diventa una medianità che è meglio non avere. Lo spirito è conquista. Lo spirito è sacrificio e capacità veramente di domare se stessi, di fare se stessi quello che si vuole, ma in funzione dell'Io, perché uno può anche avere, sviluppare potenti forze di volontà, per esempio per vanità. Un giovane per piacere a una donna diventa un eroe, il cowboy. Non si tratta di questo. Si tratta veramente di fare di se stesso quello che si vuole. E questa è l'arte dell'uomo. Il che significa l'arte del Cristo. Perché l'impresa più grande è veramente trasformare gli istinti. E qui comincia il fatto. Però piano piano quello comincia a scaldare l'ambiente. E lui, è lui. È il stesso. E qui c'è una domanda di un simpaticissimo amico e mi tocca leggerlo ormai. Caro Massimo, la forza di Kundalini può essere messa in relazione alla maggiore possibilità spirituale delle notti sante? Si vede che questo amico deve avere la prima edizione della iniziazione di Steiner, dove lo Steiner parla della corrente centrale del corpo eterico chiamandola la corrente di Kundalini. Poi si vede chissà che cosa è avvenuto e nella edizione successiva ha tolto Kundalini e ci ha messo la corrente centrale del corpo eterico. E sono i dispiaceri del dottore, però lui capiva che era troppo in alto, il suo lavoro era quello di mettersi sul piano dei suoi discepoli. E questo faceva, mentre i maestri che noi conosciamo sulla piazza, e io ne ho conosciuti parecchi, sono esseri che sono intellettualmente brillanti, che vogliono sedurre, che vogliono far vedere che sanno tutto e hanno anche un eloquio scelto, potente e non solo erudizione. E il dottore faceva tutto un lavoro per mettersi sul piano dei suoi, per cercare di aiutarli al livello in cui erano. Non aveva bisogno di brillare perché era troppo potente come luce interiore. Quindi questa domanda la possiamo tradurre così: la corrente eterica che unisce la testa con il cuore e poi con il centro della volontà nel plesso solare può essere messa in relazione con la possibilità spirituale che in queste notti sante si ha di avere un contatto con il mondo spirituale? Questo senz'altro. Quindi ne abbiamo però parlato l'altra volta, ma non so se fosse di sabato o di mercoledì. Possiamo ripetere questo, che in queste notti noi abbiamo una maggiore mobilità, una maggiore disponibilità del corpo eterico in rapporto alle esperienze della notte. Ogni notte noi abbiamo un rapporto purissimo col mondo spirituale, che dura in quel periodo in cui non abbiamo assolutamente sogni, ossia un'ora e mezza, due, e dopo cominciano i sogni. Il vero riposo avviene in quelle due ore, e in quelle due ore noi siamo veramente nel mondo spirituale. Lo siamo, ma ciascuno in forma diversa, perché c'è un rapporto con le gerarchie, con i mondi spirituali, che in quel momento subisce tutte le conseguenze dei contenuti della giornata, e avviene che uno abbia una delusione oppure una critica, che abbia un rapporto col mondo spirituale che la coscienza inferiore si rifiuta di accogliere, mentre chi fa un lavoro interiore ha la possibilità di sentire con grande intensità, anche con dolore, il risultato di questo confronto della propria anima con il mondo spirituale, perché questo poi sarà rivissuto dopo la morte. Ora, capita che degli esseri molto poco evoluti abbiano, per esempio, dei sogni bellissimi, mentre degli esseri che fanno un lavoro spirituale veramente serio, che abbiano dei sogni terribili. E quindi quasi sembra che essi siano colpevoli e quegli altri no, invece il contrario. Non ci dobbiamo mai spaventare se abbiamo dei sogni terribili. È un buon segno, è segno che meritiamo di capire in quale zona ci muoviamo e quali forze dobbiamo attingere in noi per affrontare certi ostacoli che si presentano sotto forma di sogno, ma per il fatto che prima, nello stato di sonno senza sogni, noi abbiamo attinto al puro spirituale, abbiamo attinto all'io superiore. Ora, in queste notti però c'è una specie di tregua per tutta l'umanità. Questo è veramente un dono del Cristo, e si può dire la Strenna e la Befana, il dono che ci viene fatto. Se l'umanità potesse in questi giorni fare seguire il Natale con sincerità e non ridurlo a una specie di festa di famiglia con bei pranzi e poi scambi di doni e basta, ma invece riuscisse a sentire il Natale come quello che è, non ci sarebbe da aggiungere nulla. Fare silenzio in sé, calma, e far risuonare il momento del Natale, che è quest'eroe qui che stiamo... Ieri, per esempio, ci sono state delle ore meravigliose di un grande silenzio, di una pace potente, ma perché tutti stavano a digerire in casa quello che avevano mangiato, quindi erano innocui, ma se si poteva in quel momento essere piuttosto aperti, non c'è bisogno di avere percezione spirituale, perché in quel momento la percezione spirituale funziona da sé, ma in questi giorni avverrà, avviene sempre. Allora avviene che durante la notte noi possiamo avere aiuti, nel senso che la visione del sogno riflette con una certa immediatezza, con una certa fedeltà il contenuto spirituale che noi attingiamo nelle prime ore di sonno senza sogni. E certo, bisogna essere lì sul varco, bisognerebbe addormentarsi in un certo modo e poi durante il giorno essere molto memori di quello che è il senso potente del Natale. Il solstizio d'inverno è un momento di pace universale, anche astronomicamente. È un momento di stasi della natura in cui sembra quasi che tutto si sia fermato e che debba nascere qualcosa di grandioso, e nasce ogni volta. Bisogna accorgersene. Caro Massimo, vorremmo dirti che abbiamo portato con noi una nostra amica di infanzia, Lucia, Cecilia e Michele. Benvenga questa amica d'infanzia, quindi è anche amica mia. Ma la questione credo che sia già risolta, quindi passo all'altra domanda. E qui ci troviamo devo guardare le persone perché qualcuno mi dice non rispondere il mercoledì oppure non rispondere il sabato. No, allora posso rispondere, sì. Il Cristo è la risurrezione della coscienza. L'altra è lo stesso io sono nell'altro. Il Cristo è la risurrezione della coscienza. Quando noi facciamo il lavoro interiore, quando noi arriviamo a un'intensità del pensiero, voi sapete bene ormai che avviene un processo proprio nella materia fisica del corpo. C'è un processo di distruzione fisica e immediatamente segue un processo di ricreazione, riproduzione. Naturalmente questo non è fisiologicamente percepibile, però è percepibile da chi ha, da chi possiede la concentrazione, perché realmente sente questo, lo percepisce, lo può persino vedere. È come una morte e una risurrezione. E in realtà il pensiero è sempre morto. Se non fosse morto non potremmo avere coscienza. Il pensiero muore proprio per offrirci la coscienza di noi stessi, sia la coscienza fisica. Quindi siamo caduti nella coscienza fisica mediante un processo di morte, che è in relazione al fatto che noi dobbiamo morire. E noi moriamo proprio per questo. La morte cominciò quando questo processo cominciò nell'uomo, ma poi questo processo è arrivato alla sua espressione completa, fino a quel qualcosa di indefinibile che si chiama la dialettica. Per cui a un certo punto, come si può dire che per certi il mondo esiste solo nella televisione, è tutto lì, tutto quanto si svolge lì, è detto, è fatta la storia, tutti quanti pensano secondo la televisione, è tutto. Si può dire che la dialettica a un certo punto diventa la struttura della verità umana, quindi è la dialettica più o meno potente, più o meno convincente. E quello è morto, è il mondo morto. Lì è finito, l'uomo è finito. L'uomo deve morire. Perché? Perché la dialettica è la logica della morte. Questo l'abbiamo persino dimostrato logicamente. Quando noi facciamo un lavoro di pensiero, si riaccende. Nel volere, la vita della materia viene ricreata. Si può dire che in una concentrazione vera avviene questo processo, che ciò che è immateriale viene distrutto. L'etere stesso che costituisce la rappresentazione viene bruciato da forze astrali che attingono nell'intima vita dell'io. Lì l'astrale comincia a essere in rapporto con l'astrale divino e diventa come un vortice in cui veramente la materia si distrugge e si ricrea. E nei tempi in cui questo è possibile, perché per esempio un uomo anziano che per esempio che ha la mia età e che 20 anni fa un'operazione simile la faceva con un acrobata, fa un esercizio virtuoso, adesso lo deve fare impiegando 10 volte di più la forza, perché c'è il fisico che decade. Però nei giovani il fatto è difficile, perché ci sono forze di crescenza che afferrano il processo, ma c'è un'età media che di qualcuno dei nostri che hanno questa esperienza, un'età media in cui questa esperienza è veramente obiettiva. E anche se questa esperienza poi diventa difficile, è importantissimo che venga conosciuta che venga insegnata ai giovani, perché è il futuro dell'umanità, rappresenta niente meno che questa verità. Il famoso principio della fisica, che la materia non si crea e non si distrugge, non è vero affatto, perché nell'uomo fisico questo processo viene veramente superato. La materia si crea e si distrugge. Quando avviene questo nell'uomo mediante il lavoro interiore, l'uomo realizza qualcosa che è la stessa operazione che compie il sole, il quale noi dobbiamo vederlo come un vortice di potenza astrale che divora l'etere legato alla materia, divora la materia, divora l'etere e poi riemette questo etere, questa materia come qualcosa che viene dallo spirito, e la luce viene da questo, il pensiero viene da questo. Noi pensiamo con le forze del sole. Le forze del sole sono quelle che tessono lo spazio. Lo spazio noi non lo conosciamo, noi conosciamo lo spazio astratto, il cadavere dello spazio, che lo misuriamo e poi immaginiamo che ci sia l'altezza, la profondità e la larghezza. Ma immaginate che invece questa altezza, questa profondità e questa larghezza siano dei moti eterici che noi percepiamo. Allora immaginate l'uomo antico che sentiva il moto dei mondi dentro di sé e quindi non poteva nemmeno lontanamente concepire una misurazione delle stelle come movimento matematico astratto. Avrebbero fatto una risata della scienza dell'uomo moderno che invece crede che lui stia qui fermo e gli astri si muovono, perché quel movimento avviene dentro di noi e bisogna meditarlo questo, perché è la via della verità. E questo movimento è la relazione futura che l'uomo avrà con il mondo fisico, con la natura. Il Cristo è il superatore della natura, delle leggi di natura. Non abolisce le leggi di natura, ma le supera. Non viene a distruggere le leggi della natura, perché la natura è necessaria. Però ricordiamoci per l'ennesima volta, non c'è gesto del Cristo che non ci dica questo: io vengo per indicarvi che la natura va superata. E non c'è azione che lui compia che non sia un superamento delle leggi della natura. Tutto quello che fa, ogni movimento che fa, dal camminare sull'acqua, al guarire il cieco nato, alla resurrezione di Lazzaro e poi alla morte, e la cosa grandiosa è la passione, il mistero della passione, che è qualcosa di potente, perché lì lui affronta il massimo dolore umano, ma lo affronta perché deve, non può fare a meno, cioè non è esatto dire non può fare a meno, è lui che lo vuole per salvare l'uomo. E ogni volta che lui sente questa tremenda sofferenza, la più grande angoscia, entra una forza spirituale nel mondo. Tant'è vero che tra le diverse frasi c'è una che dice: Dio mio, come mi hai glorificato. Noi dobbiamo capire questo, che mentre lui soffre la più terribile sofferenza, la più potente beatitudine del divino entra nella terra, e lui sente questo e continua a soffrire. Ma questa è una guida per coloro che soffrono, perché noi non dobbiamo fuggire la sofferenza, Dobbiamo capire che nella sofferenza c'è il principio della beatitudine e abbiamo in tutta l'operazione del Cristo l'indicazione di ciò che ci salva, del metodo, perché noi possiamo veramente realizzare questa distruzione e riedificazione nel mezzo della sofferenza, perché la sofferenza aumenterà, cari amici. Ognuno di noi la sta attraversando e lo sappiamo benissimo, perché ci confidiamo le nostre debolezze, i nostri dolori, e ciascuno ha la sua prova. Però state tranquilli che ognuno ha la prova che può sopportare e Dio non ne dà di più. Però quella prova è quella che noi abbiamo chiesto. Quindi non ci disperiamo, non ci raccogliamo con nessuno. Una grande fatica di questi giorni è quello di convincere amici, persino una persona che io so che è un essere angelico, mi ha detto sto attraversando delle arrabbiature terribili, ho detto mettiti a sedere qui perché era extra fuori d'orario, ma mettiti a sedere qui perché l'arrabbiatura è la cosa più illogica che esista. Ma come se ti fanno questo, questo, questo e quest'altro, come non arrabbiarti? Aspetta, ho detto. Sono anni, io sono un temperamento collerico, anche per la razza alla quale appartengo, e per anni ho dovuto sempre, sono arrivato a questo, parlare di me non è molto saggio, comunque qualche volta lo devo fare. L'ultimo verdetto è questo, che proprio risponde a una realtà che io so che è così. Ogni volta che mi arrabbio ho torto, anche se il torto è tutto di quelli che mi fanno arrabbiare, ma ho torto io. E guardate che l'arrabbiatura, io non parlo dell'arrabbiatura che del pugno sul tavolo, no, quello è superatissimo, ma c'è un'irritazione in noi. Noi possiamo essere calmi, sorridenti e sentire l'irritazione, e quella è la stessa cosa che arrabbiarsi. Perché ho torto io? Ho torto perché quell'arrabbiatura riguarda me. L'arrabbiatura di quell'essere, cioè l'arrabbiatura, il torto che mi fa quell'essere, riguarda me. E riguarda, è come se per l'ennesima volta io vengo messo alla prova. E io debbo attingere a una forza di conoscenza dell'altro, perché l'altro è mosso da molle di cui non si rende conto. L'altro è mosso dal karma, l'altro è mosso da forze che lo dominano. Lui soffre, lui facendomi del male sta soffrendo, sta subendo qualcosa che è più forte di lui. Lui non lo sa, mentre io lo so. E se io riesco a mantenere l'assoluto distacco e riesco ad avere compassione di lui, allora è fatta, perché lui cessa di potermi fare del male e io divento invulnerabile. È una legge magica questa. A un amico che in questi giorni mi ha detto, ma se questo, parlando di una donna, cioè se questo mi fa questa prepotenza, ricordati, gli ho detto, spiegandogli lo stesso processo, di arrivare alla pazienza fino alla stupidità, fino a farti prendere per stupido. Ma attenzione, amici, che altro è insegnare queste come regole morali e non attaccano. Altro è che noi arriviamo a questo per finezza di pensiero, attraverso una logica dell'essenza, per cui veramente vediamo la situazione come un essere mosso da forze e come un sonnambolo mi fa del male e io mi irrito come lui, allora sono sonnambolo anche io. Invece io so di che si tratta e ho il dovere in quel momento di ricordarmelo. Ho il dovere di sapere che forze si muovono, altrimenti avrei inutilmente studiato la scienza dello spirito e praticato gli esercizi.